Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa settimana studiamo insieme la parasha di Vaera, la seconda parasha del libro di Shemot, del libro dell'Esodo. Questa sera siamo il 26 del mese di Tevet, 5769. 22 gennaio 2009. Ormai ci stiamo avvicinando alla redenzione di Bene Israel, infatti la nostra parasha inizia la prima redenzione, poiché quando gli ebrei si trovavano in Egitto, ancora prima di uscire dall'Egitto, quando è iniziata solamente la prima delle 10 piaghe, da quel momento è stata interrotta la schiavitù. Sapendo che ogni piaga durava un ciclo di un mese, una settimana di piaga e 3 settimane di rimproveri, ogni piaga iniziava il primo del mese, si concludeva l'ultimo del mese, perché ogni piaga era legata anche al mese specifico in cui veniva mandata. Per cui c'è un nesso molto profondo tra la piaga e il mese, il segno zodiacale di quel mese ovviamente, per cui noi troveremo che ogni piaga è legata proprio a un mese, a un ciclo di un mese. 10 piaghe sono 10 mesi, per cui 10 mesi prima dell'uscita dell'Egitto, che è avvenuta nel mese di Nissan, allora 10 mesi prima, ovvero già dal mese di Tammuz, che era la prima piaga iniziata nel mese di Tammuz, da quel mese il popolo non era più in schiavitù, era libero. Per cui per un anno intero quasi hanno iniziato a girare, a manovrare, a fare quello che volevano senza problemi, prima ancora di uscire definitivamente dall'esilio. Però la parasha ci racconta che prima che sono iniziate le piaghe, la situazione era peggiorata temporaneamente, perché Farao si è arrabbiato come c'era Beno. E gli ha detto, ah, come mai tu gli dici di non lavorare, sono pigri, non è un comportamento idoneo quello che tu fai. E per un attimo la situazione era peggiorata, poi è completamente cambiata, ma per un attimo era peggiorata, sono peggiorate le cose, il popolo si è lamentato con Mosè, Mosè si è lamentato con Hashem, Hashem ha detto a Mosè, bene, tu devi avere fiducia in me e devi sapere che tutto andrà per il bene, è solo una situazione temporanea. Hashem si è arrabbiato molto con Mosè Rabbeinu perché ha dubitato della sua parola e Hashem gli ha detto non devi dubitare, devi aspettare, paziente, vedrai, devi avere emunah in Hashem. Come di consueto, che raccontiamo una storia all'inizio della lezione, c'è un racconto molto bello sulla Emunah in Hashem. Una volta Rabbi Akiva, che aveva 24.000 alunni, che li manteneva, li dava da mangiare, le loro famiglie, purché loro studiassero la Torah, un giorno lui era corto di Danè, non sa cosa fare, è messo molto male, allora il Talmud racconta che lui è andato da una matronita. La matronita in aramaico vuol dire una regina. Sarà una donna nobile, una regina, una donna importante. Va da questa matronita, gli dice, ascolta matronita, ho bisogno di un prestito perché non riesco a far fronte ai debiti. La matronita gli dice, va bene, non c'è nessun problema, quanto hai bisogno? Lui gli dice una bella cifra, tipo no, 1 milione di euro. Dice, non c'è problema, io ti do questa somma a una condizione, che tu mi dai delle garanzie, dei garanti. Se tu mi dai dei garanti, io ti do questi soldi. Rabbi Akiva dice, bene, chi vuoi che ti porto come garanti? Non ci sono persone che possono garantire una cifra così, cioè deve essere una persona che ce li ha questi soldi, ma io una cifra, così, mi è difficile sapere chi può garantirtela. Allora questa qua gli dice, sai cosa? Ti presto a condizione che Hashem e il mare saranno i garanti. Sei d'accordo? Va bene. Questi vanno davanti al mare, gli dà il prestito e dicono al mare, tu mare e Hashem, voi siete i garanti che questo prestito verrà ridato indietro. Bene, il prestito doveva durare un anno. Alla scadenza del pagamento del prestito, Rabbi Akiva stava male. La matronita era convinta che Rabbi Akiva non aveva i soldi. Dice, ah, qui Rabbi Akiva non arriva, vuol dire che qua sta male, qualcosa che non va, non c'è i soldi, inizia a preoccuparsi. Però dice, io non ho problemi, il mare e Hashem hanno garantito, io vado da loro. Come vede che non sta, che ritarda il suo arrivo a Rabbi Akiva, allora cosa fa? Si reca la donna, la matronita, in riva al mare e dice al mare, oh mare, tu che hai garantito per questo grande prestito, restituiscimi il mio debito. Hashem, che era l'altro garante, sapendo di questa situazione, ha messo in mente alla figlia del generale romano di prendere una scatola di preziosi e di buttarla in mare. E così una bella valigiona di preziosi, di valori, viene gettata in mare così in maniera folle da questa qua. Le onde la trasportano perché il mare e le onde erano garanti di questo fatto, trasportano questa valigia e la valigia arriva da questa matronita e lei trova questo grande tesoro. Dice, meno male che io ho preso come garante Dio e il mare, così ho ricevuto il mio debito. Quando la reattiva guarisce, va da questa matronita e gli dice, ecco i soldi che ti devo. La matronita gli dice, no, mi spiace, io ho già ricevuto i soldi dai tuoi garanti, mi hanno già pagato. Dice Rabbi Akiva, come hai fatto a essere pagato? Dice, sì, mi è arrivata questa grande valigia piena di preziosi, che vale molto di più del nostro debito, per cui tutto a posto, non mi devi più niente. Anzi, gli dice, siccome la somma che mi è arrivata dai tuoi garanti è ben superiore a quanto tu mi dovevi dare, per cui tutto quello che è avanzato del debito che loro mi hanno pagato, io te lo do a te perché non è una roba mia, sono e dei tuoi garanti, te lo do a te. Rabbi Akiva, grazie agli avanzi del debito che aveva ricevuto, trovato questa donna o questa matronita, lui è diventato talmente ricco che per tutta la sua vita era ricchissimo. Non aveva più problemi economici. E tutto questo sapete grazie a che cosa? Grazie alla fede, all'emunà di questa matronita che ha creduto in Dio e ha detto tu mi devi ripagare. Ma grazie anche al piano che Hashem ha fatto, che ha fatto ammalare Rabbi Akiva. Rabbi Akiva non è andato a pagare. Questa è andata dal mare a chiedere i suoi soldi e è arrivata a questa cassa. Questo vuol dire che cosa? Che quando qualcuno si ammala, o qualsiasi tipo di problema nella vita, non sempre vuol dire è una cosa negativa. Non ogni male viene per nuocere, ma Talmud dice molto di meglio, ogni cosa che succede nella vita è per il bene. Grazie a questa malattia che ha avuto Rabbi Akiva, che non poteva alzarsi, non ha potuto andare a pagare il suo debito, è arrivata questa cassa di tesori, che non solo ha pagato il suo debito, ma anzi tutti gli avanzi che ha dato a lei, e lui si è sistemato per la vita. Tutto questo grazie al fatto che lui ha avuto il Munai Hashem, ha prestato questi soldi, ha detto non preoccupatevi, io te li ripagherò, ha preso lui la responsabilità per mantenere questi studiosi di Torah. alla fine lui si è ammalato e ha avuto fede in Hashem. Non ha detto, uno si è ammalato e dice, perché mi sono ammalato? Come mai Hashem mi ha fatto questo? Cosa ha fatto di male? Che colpa ne ho? Che ragionamenti sono questi? Possiamo noi capire il piano di Hashem? Perché lavorava male? Perché c'è recessione? Come mai? Hashem, lui dirige il mondo come a lui gli pare e piace. Quando tutto va liscio ci dimentichiamo di lui. Quando iniziano ad esserci dei problemi iniziamo a lamentarci, ma perché ci sono problemi? E come? Se tutto andava liscio non te ne fregava niente, adesso che c'è qualche problema, che finalmente pensi un attimo ad Hashem, ti lamenti ancora, ringrazio che ci sono un po' di problemi. Ebbene, ogni cosa ha un significato particolare. Rabbi Akiva non ha mai perso la sua fede, ha sempre giudicato positivamente ogni cosa che gli era successo nella vita, la sua malattia, ha preso questi soldi, si è impegnato di restituirli e Hashem, grazie a questo impegno che lui ha preso, ha avuto il merito di arricchirsi per tutta la sua vita, pagare il suo debito e non aver più bisogno delle persone. Tornando a noi, questa settimana studiamo la parasha di Vaera e iniziamo a studiare le prime 7 piaghe che Hashem ha portato sugli egiziani. Se vogliamo riflettere un attimo sulle parasha di Shemot, quella scorsa, di Vaera, e un po' sul significato, l'insegnamento di etica che traiamo fuori da queste due parasha. Ci sono tanti messaggi, tante cose che potremmo imparare. Questa sera noi ci soffermeremo sul valore della chesed, della bontà. Cosa vuol dire fare chesed nell'ebraismo, secondo la Torah? Una persona fa una bontà a qualcuno e uno dice, sì, ho fatto una cosa, mi aspetto che me la ridia indietro. Quello lì che ha ricevuto la bontà dice, siccome lui mi ha aiutato, io devo ridare indietro. Chi dà lo fa perché pensa di ricevere, chi riceve dà perché ha ricevuto. E tutto è logico, tutto è giustificato, tutto è calcolato, un calcolo. La Torah ci dice, la bontà che una persona fa non ha un limite. Non ha un limite nel tempo, ovvero non è che io devo essere riconoscente per un anno, per un giorno, no? Non ha un limite in quanto io gli devo dare indietro, non è che perché lui mi ha dato un tot io devo dare lo stesso tot esattamente. Ma il valore della bontà è talmente grande che una persona può e deve sempre ricambiare. David Ameller, perché ha imparato due halachot a Achitofel per tutta la sua vita, l'ha chiamato mio maestro, mio insegnante, gli ha dato dei meriti grandissimi. Perché? Perché la bontà che uno ti fa fisicamente, insegnandoti come Achitofel, in qualsiasi modo, non è qualcosa che si può misurare. La bontà non è al limite. È vero, lui ti ha fatto una bontà, ti ha fatto un favore, ti ha fatto qualcosa, una cosa che è limitata. Ma una cosa, quando si tratta di bontà, di un sentimento dell'anima, l'anima non ha limiti, il sentimento dell'anima non ha limiti. Per cui l'espressione di bontà è un'espressione infinita da parte di chi dà e automaticamente da chi riceve un riconoscimento infinito nel tempo e anche in quantità, nella quantità. Non come molti dicono, ah, mi hai impressato la macchina 3 volte e mezzo, te l'hai impresso 3 volte e mezzo. Questo non è un modo ebraico di pensare. Il significato della bontà dal punto di vista ebraico non ha limiti, per cui la riconoscenza non ha limiti. Vi do tanti esempi. Jacob Arvino, esce fuori da Israele, arriva al pozzo, vede che c'è una grande pietra, e vede come i pastori si radunano intorno a questa pietra, ma non riescono a smuoverla. Gli chiede Jacob, cosa state facendo? Perché non andate a pascolare? Gli dicono, siamo venuti qui per dar da bere ai nostri animali. Allora chiede Yaakov, va bene perché non gli date da bere? Gli dicono non possiamo dar da bere perché c'è la pietra sopra il pozzo e finché non si radunano tutti insieme non riusciamo a spostarla. Quando Yaakov vede Rachel avvicinarsi, va Yaakov e toglie la pietra dal pozzo. Dice Rashi, come una persona toglie un tappo da una bottiglia, così Yaakov toglie una pietra che decine di persone dovevano radunarsi per toglierla, lui così come se niente fosse, pac, la toglie. C'è una preghiera molto interessante per chiedere la pioggia. Ci sono diverse cose che vengono chiamate in causa, diversi personaggi, diversi eventi passati. Allora noi diciamo, Hashem, ti preghiamo, mandaci la pioggia in merito di Abramo che ha dato a sacrificare suo figlio, in merito di Isacco che ha accettato di farsi sacrificare, in merito di questo, in merito di quell'altro, e si fanno diverse citazioni. In questa preghiera si ricorda come Jacob ha tolto la roccia dal pozzo e ha dato da bere agli animali. Allora noi diciamo, Hashem ti prego, mandaci la pioggia, così in merito di Jacob Avino che ha tolto la pietra, la roccia dal pozzo e ha dato da bere agli animali. E questa preghiera è un po' strana. Cosa ha fatto Jacob Avino? Ha tolto una pietra da un pozzo, per lui era una passeggiata, innanzitutto, era molto forte. Non è un atto di grandissima bontà, che chissà che cosa ha fatto. Poi Jacob l'ha fatto quando è arrivato Rachel, non è che lui gli ha detto, quando c'erano i pastori, non si è scomodato, quando ha visto arrivare Rachel, ha detto, ah vabbè, se c'è Rachel, tolgo la pietra, così l'aiuto, il suo gregge, eccetera. Come si può pensare che dopo secoli, dopo millenni, dopo quasi 4.000 anni, da quando Jacob ha tolto una pietra da un pozzo, va bene che era una cosa difficile, impegnativa, ma ancora oggi noi possiamo chiamare in causa il merito di Jacob Avino che ha tolto questa pietra, e grazie a questo merito Hashem salvaci e mandaci la pioggia? In particolare che Jacob l'aveva fatto quando c'era Rachel, quando c'è una bella donna, una persona dice, va bene, facciamo un bel lato di gentleman, facciamo bella figura. Certo, Jacob non è che l'abbia fatto così, in maniera così grossolana, ma comunque ha aspettato che Rachel arrivasse. È possibile che dopo 4.000 anni noi ringraziamo Hashem, diciamo Hashem, grazie, per favore aiutaci con la pioggia, in virtù di quello che ha fatto Jacob Avinu. Come si può spiegare questo? L'unica logica è che la bontà non ha limiti. La bontà che uno fa non ha proporzione di ritorno. Non è che il merito di una bontà che Hashem ci ricambia è proporzionale a quanto noi abbiamo fatto, no. La bontà non ha limite, non ha nessun tipo di confine nel tempo, nel quantitativo di quello che lui ha fatto e di quello che lui deve ricevere indietro. Ha un effetto in tutto il mondo e per sempre. Vediamo un altro esempio, Chaye Sara. Avram Avinu va a seppellire sua moglie Sara, va da Efron a Chiti, dice, per favore Efron, voglio comprare la tomba per mia moglie, no, ti prego, prendi, fai. Dice, tu sei Avram Avinu, sei il grande Avram Avinu, tutti ti conoscono, sei così famoso, per noi è solo un onore vederti, parlarti, prendi la tomba gratis, te la regaliamo. Avram dice, no, non voglio regali, ti vi prego, no, facciamo così, voglio pagarvi. Io dico, no, ti prego, prendila gratis. Alla fine gliela vendono a 400 zuzi. Mezzo milione di euro, così, una cifra esorbitante. E Avram Avinu continua a ringraziare, Veshtachu Amma, Avram Lifnamar, ringrazia. Ma ci si può chiedere una domanda, dov'è tutto questo ringraziamento, questa riconoscenza che Avram Avinu, ha comprato una tomba, l'ha pagata a peso d'oro. Ci dice la Torah che in fin dei conti, anche se gliela volevano offrire, poi se la sono fatte pagare, poi la sono fatte pagare il prezzo proprio esagerato. Dopotutto, Abraham rimane riconoscente, perché chi ti fa un favore deve essere sempre grato nei suoi confronti e riconoscente. Forse non l'ha fatto per me, l'ha fatto per la sua tasca, per guadagnare 400 usus, però a me mi ha fatto un favore, allora io devo essere riconoscente, devo ringraziarlo. Di solito le persone non ragionano in questa maniera. Uno dice, io ho pagato la tomba, va bene, è mia, mi spetta a me. Lui non mi ha fatto nessun favore, anzi, l'ho pagato. Le persone ragionano sempre così. Siccome gli ho pagato, io non gli devo niente, io sono tranquillo, e anzi è lui che mi deve ringraziare. No, lui poteva non vendertela, non è che uno è obbligato a vendere anche se lo paghi, poteva vendere qualcun altro. Ci sono mille casistiche di possibilità che una persona può anche cambiare idea, non vendere, eccetera. E la Torah ci dice che Abraham Avinu, lui continua a chiedere per favore, io non voglio favori, io voglio pagarvela. E ci insegna Abraham Avinu la sua bontà, la sua proprio generosità, come una persona deve essere sempre riconoscente a qualsiasi persona, qualsiasi cosa ti succede. Una volta c'è una lunga storia, quando Rebbe si trovava a Parigi, lui andava a mangiare in un ristorante di un ebreo religioso. Stiamo parlando prima della seconda guerra mondiale, nell'anno 38-39, quando Rebbe studiava alla Sorbonne ingegneria. Ebbene, quando Rebbe mangiava da questa persona, prima di andare via, gli dicerebbe: volevo ringraziarti per tutto quello che tu hai fatto per me, perché mi hai aiutato, adesso dobbiamo scappare, stanno arrivando i nazisti, eccetera, eccetera. Te ne sono molto grato. Il padrone del ristorante gli dice: tu non devi ringraziarmi perché tu mi hai pagato, io ho fatto il mio lavoro e ho fatto il mio dovere. Gli dicerebbe: non ti preoccupare, non solo che ti ho pagato, ma ti ringrazio anche a voce. E comunque Hatam Sofer, famoso, forse abbiamo Moshe Sofer, lui scrive che anche quando uno va in un ristorante deve ringraziare. Questa persona che era un grande studioso di Torah dice: non mi risulta, come mai, dove è scritto, boh? Ho raccontato l'altro anno questa storia molto lunga. Questa persona qua va a New York un giorno, lui non sapeva che il Rebbe di Lubavitch, non sapeva chi era questo personaggio che mangiava da lui, anzi era sempre curioso di sapere il suo nome, il Rebbe non gli aveva mai detto chi era il suo nome, non voleva che gli si dasse onore. Poi lui arriva a New York, eccetera, eccetera, va a Niechidu da Rebbe, lui era in pericolo di vita, Rebbe aveva fatto un dottore per dire di cambiare medicina, si è salvato la vita. Poi lui arriva da Rebbe e gli dice: Rebbe, ti ringrazio per il miracolo che hai fatto, adesso ho capito chi sei. Gli dice: ma Rebbe, si ricorda prima di lasciare Parigi mi avevi detto che nel Hatam Sofer c'è scritto che una persona deve ringraziare il ristoratore per il cibo che lui ti ha dato, anche se tu l'hai pagato? Ebbene, volevo dire questo, che io ho cercato dappertutto, in tutte le chuvot della Hatam Sofer, che sono tanti libri, sono bestie di diversi libri, libroni, non ho trovato neanche in uno di questi libri, non ho trovato questo che tu mi hai detto. Mi puoi dire per caso dove è scritto? E Rebbe gli ha detto: guarda, il Hatam Sofer è stampato in diverse edizioni. C'è la stampa di Francoforte, la stampa di Trieste, diverse edizioni di stampa. Ebbene, ce ne sono 5 di edizioni. Su queste 5, 4 non hanno questo insegnamento, questo teshuva, questa domanda e risposta. Ma se una di queste edizioni ce l'ha, quella è stampata dentro il paese, in quel volume, in quella pagina, c'è questa teshuva e l'ha mandato lì. E lui l'ha trovata. Questo si è rimasto talmente scioccato. come dopo tanti anni il Rebbe si ricordava di lui così chiaro, si ricordava della sua domanda e gli ha risposto in maniera chiara. Cosa vediamo da questo? Vediamo che anche se una cosa è dovuta, quello che hai venduto e ti ha cucinato e tu l'hai pagato, devi sempre essere riconoscente. C'è scritto da Abraham Avinu, quando lui si trovava a comprare la tomba di Sarah, c'è scritto Veishtacho Avraham Lifnei Maretz. Si è inchinato davanti a loro. Avraham Avinu, la grande guida del mondo intero, lui si inchina davanti a questi ignoranti perché gli hanno venduto la tomba, perché gli hanno fatto un atto di bontà. Lui ha potuto seppellire sua moglie. Potevano regalarglielo, potevano, però così è suo e nessuno può discuterlo. Loro in realtà volevano imbrogliarlo, come sappiamo. Loro hanno fatto tutt'altro che bontà. Comunque, per Avraham Avinu, alla fine, trovare una tomba per sua moglie era una bontà. C'è scritto nella Torah 10 volte bene Chet. È arrivato Avraham, ha parlato con il figlio di Chet. Chet, Chet. 10 volte c'è scritto Chet. Perché 10 volte? C'è un insegnamento che dice, quando uno fa degli affari con uno tzaddik, è come se lui osserva 10 comandamenti. Per questa ragione 10 volte è scritto Benechet, che è collegato ai 10 comandamenti, loro hanno aiutato uno tzaddik, Avraham Avinu, loro come se avessero osservato i 10 comandamenti. Siccome la bontà che una persona fa non ha limite, il riconoscimento che una persona ti deve dare per una bontà non deve avere dei limiti. Per cui è vero, lui mi ha fatto una bontà limitata, ma il concetto di bontà non ha limite. Lui ha fatto una cosa perché avevo bisogno di quella. Mi ha prestato una volta anche perché avevo bisogno della macchina per una volta. Ma siccome la bontà non ha limite, automaticamente anche il riconoscimento che Avraham Avinu ha avuto nei confronti di Benechet non aveva limite. Continuava a dirgli grazie, grazie, grazie. La stessa cosa vediamo da Yitro. Quando vede le sue figlie arrivare in anticipo, prima del solito, gli dice, come mai siete arrivate prima oggi? Gli dicono, un uomo egiziano ci ha salvato dai pastori. Perché Yitro, siccome lui aveva rinnegato tutte le religioni, lui era proprio il ministro di culto di tutte le idolatrie del mondo, poi è arrivato a Dio, Hashem. Allora lui, i pastori lo odiavano perché lui aveva lasciato la loro religione, allora loro cercavano sempre di disturbarlo, disturbavano le sue figlie. Quando Moshe Rabbeinu è arrivato lì, ha visto come disturbavano le sue figlie e le ha salvate dai pastori, allora gli ha detto, come mai siete arrivati in anticipo oggi? Gli hanno detto, guarda, c'è stato un pastore egiziano, ci ha salvato, un uomo egiziano. Ha detto, anzi c'è un uomo egiziano così bravo, chiamatelo che venga a sposare una di voi, che venga qui, che vi facciamo conoscere qualche brava donna. Aveva 7 donne da sposare. Ebbene, cari amici, Yitro dice a sue figlie, come potete lasciare in mezzo alla strada una persona che vi ha salvato dai pastori? Voi avreste dovuto essere adesso lì a dar da bere gli animali perché i pastori vi disturbavano. E venuto lui vi ha salvato. E voi lo lasciate lì, questa è la gratitudine. Siete degli ingrati, non si può fare una cosa del genere. E loro vanno subito a chiamarlo, poi lo portano, poi lo sposa il Zipporah, eccetera, eccetera, eccetera. Diamo un altro esempio di gratitudine e di riconoscenza. Shaul, il re discendente della tribù di Beniamin, ha l'ordine di sterminare il popolo di Amalek totalmente. Vicino ad Amalek abitava un popolo che si chiamava Keni. Hashem dice a Shaul, prima di andare a combattere contro Amalek, avvisa il popolo di Keni di togliersi e fai attenzione a non colpirli, perché loro hanno dato ospitalità a Moshe Rabbeinu, gli hanno dato del pane quando lui è uscito dall'Egitto, è scappato, allora tu devi essere attento e riconoscente. Proprio adesso, quando c'era la guerra a Gaza, ogni volta che dovevano bombardare una zona a rischio di civili, l'esercito con molta correttezza spargeva milioni di fogli di volantini a tutta la popolazione: fate attenzione, noi facciamo così così, allontanatevi civili se non volete rischiare di rimetterci la pelle. Ebbene, la stessa cosa fa Shaul sotto ordine di Hashem e non colpisce il popolo di Kinì. Amalek viene colpito e Kinì non viene colpito per riconoscenza e apprezzamento per quello che ha fatto. Adesso, se noi ci pensiamo un attimo, cosa ha fatto Kinì? Ha dato da mangiare a Moshe Rabbeinu? Ha dato un pezzo di pane. E noi per tutte le generazioni dobbiamo fare attenzione di non colpire questo popolo. Ma non c'è proporzione. Loro hanno dato da mangiare e noi per migliaia di tutte le generazioni dobbiamo fare attenzione di loro, non colpirli. Come si può giustificare questa sproporzione che c'è? La spiegazione è che la gratitudine, la riconoscenza, che è la base dell'ebraismo, non ha proporzione. Perché la bontà non ha limite. E siccome la bontà, è vero che uno mi ha fatto una bontà limitata, ma il limite non nasce, nasce solamente dalla situazione che uno ha bisogno quella cosa lì. Non è che ha bisogno 200 cose, ha bisogno quel tipo di aiuto. Se uno fa un aiuto più grande di quello che uno ha bisogno, non lo sta aiutando. Però il concetto di bontà, l'atto di bontà è infinito. Per questa ragione la riconoscenza non ha limiti, è infinita. Noi dobbiamo essere riconoscenti all'infinito e non fare del male a questo popolo di Kinì solo perché hanno ospitato Moshe Rabbeinu una volta, un anno, qualche anno. Non ha importanza quanto. Non c'è proporzione tra quello che uno dà e quello che uno riceve. E tra quello che uno riceve e quello che deve ridare indietro per quello che ha ricevuto. Bisogna ricordarsi questo fatto, che chi ragiona facendo i calcoli, io ti darò tot, mi devi dare tot, mi devi dare tot, 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 questo modo di ragionare non ebraico. In ebraico questo si chiama Hakarat Tov. Essere riconoscenti, essere grati si chiama Hakarat Tov. Moshe Rabbeinu, quando viene chiamato da Hashem per andare a redimere il popolo, che era la più grande occasione della sua vita, il più grande stratega di tutti i tempi, il generale dell'Egitto, quello che aveva inviato delle armi di combattimento, Moshe Rabbeinu era geniale, aveva inviato dei strumenti per costruire anche. Ebbene, Moshe Rabbeinu, Hashem lo chiama e gli dice: è arrivato il momento di liberare i tuoi fratelli. Moshe Rabbeinu sa che se lui non li libererà, nessuno mai libererà Israele. Solo lui può fare questa cosa qua. È arrivato finalmente il sogno dei suoi sogni, il momento di portare la redenzione e la libertà a Israele. Ebbene, Moshe Rabbeinu vincola la sua collaborazione e dice: se Yitro mi darà permesso, io andrò. Vado a Yitro, gli chiede il permesso, i miei fratelli mi chiamano, Hashem mi ha detto di andare, io voglio andare, per favore dammi il permesso. Se Yitro diceva di no, Moshe avrebbe rinunciato all'occasione della sua vita. Perché pur di non fare un torto a suo suocero che gli aveva dato ospitalità, e l'ospitalità, chi ti aiuta non ha prezzo, allora Moshe Rabbeinu non è che avrebbe ricambiato in proporzione a quello che aveva ricevuto. Quando uno ti chiede, ti fa un favore, tu dici: vabbè, fino a un certo punto io ti sono riconoscente, ma non è che io per l'infinito devo essere riconoscente. Moshe Rabbeinu invece ci dimostra che aveva ricevuto molto meno, ma era disposto a ridare molto molto di più. Quando qualcuno ti fa un favore, non puoi dimenticarlo. E non devi ricambiare facendo i calcoli di quello che, mettendo sulla bilancia: quanto lui mi ha aiutato, io così l'ho aiutato. Questo non è un modo ebraico di agire, di ridare, di essere grati. Questo è un modo proprio da goi. Tu hai fatto questo, hai fatto quello. Tu mi hai dato questo tipo di regalo di matrimonio, la stessa cosa, è tutto calcolato. Ebbene, la parasha di Shemot ci racconta Vayakom el Hadash al Mitzrayim. E ci fu un nuovo re in Egitto. Asher lo yadait Yosef, che non conosceva Yosef. Cosa vuol dire un nuovo faraone che non riconosceva Yosef? Quando noi guardiamo nella storia non ci risulta che è morto un faraone in quel periodo lì. Com'è possibile che la Torah dice è venuto su un nuovo re? Allora Rav dice che veramente era nuovo? Shmuel dice che era lo stesso faraone, ma si comportava come una nuova persona. Ha dimenticato cosa era successo prima, cosa aveva fatto Yosef, che aveva salvato l'Egitto e il mondo intero dalla carestia. Ha dimenticato chi stava costruendo l'Egitto, i palazzi, le piramidi, ha dimenticato. È venuto su un nuovo faraone che ha dimenticato. Lui ha detto Yosef. Ha aspettato che passassero 3 mesi dopo la morte di Yosef e subito ha detto basta, tutto è cambiato adesso, una nuova pagina. Vi potete immaginare cosa vuol dire questo? Se non ci fosse stato Yosef, l'Egitto non esisterà più. Tutta la grande industria agricoltura dell'Egitto sarebbe stata distrutta. 7 anni di carestia. Tutto per mezzo di chi? Di Yosef. Nonostante tutto questo, il faraone ha usato essere così sfacciato, dire io non conosco Yosef. Perché se lui non diceva io ho dimenticato di Yosef, avrebbe dato un esempio al suo popolo di ingratitudine, che gli avrebbero detto com'è possibile una cosa del genere? Come fai a dimenticarti di Yosef? Se di lui non esisteresti né te, nell'Egitto, nel mondo intero, niente! Se tu esisti, ci sei qui adesso per mezzo di Yosef. Allora dice il faraone, io sono un nuovo faraone, Vayakom el Hadash, non me lo ricordo più di lui. Non poteva dire che si ricordava di lui e fare delle cose contro il popolo di Yosef, contro i discendenti diretti di Yosef, ucciderli, torturarli, schiavizzarli, contro loro, il loro antenato, Yosef, che ha salvato la vita, che ha salvato il mondo. Questo è quello che noi impariamo dalla Torah. Che uno non deve mai dimenticarsi. E quando perfino uno come un faraone, se lui vuole fare una cosa così contro la logica, deve almeno essere un bugiardo e dire ho dimenticato Yosef, non lo conosco più. Ebbene, sapete cosa succede quando uno è ingrato e non è più riconoscente a chi l'ha aiutato? Dice la Torah, alla fine viene, arriva a dimenticare Hashem. Alla fine non riconosce più Hashem, così dice il Midrash. Siccome il faraone ha dimenticato chi era Yosef dopo 3 mesi che era morto, ha fatto finta di non mi ricordo più di Yosef. Allora dice la Torah, il Midrash, su questo pasuk, la stessa cosa ha detto dopo su Hashem, non conosco Hashem. Se tu non sei ingrato davanti agli uomini, alla fine non sei più ingrato anche davanti a Hashem. Gli uomini sono dei tramite di Hashem. Un uomo ti porta un aiuto che viene da Hashem. Yosef viene e ti salva la vita d'Egitto e tu ti dimentichi di chi ti ha salvato la vita, automaticamente ti dimenticherai di colui che ti ha mandato Yosef per salvarti la vita. Quando uno è ingrato verso un piccolo, diventa ingrato anche verso il grosso. Quando uno è riconoscente verso il grosso, è riconoscente anche verso il piccolo. Questo è quello che si dice la Torah, che però alla fine arriva a rinnegare anche Hashem, perché un comportamento così falso non fa altro che dire: se io non apprezzo quello che gli uomini mi hanno dato, anche Dio mi dà la salute, mi dà la vita, mi dà l'anima, mi dà tutto, sì, va bene. Perché si è abituato a comportarsi in questa maniera così brutta? Alla fine non differenza Hashem, gli uomini, eccetera. Dice la Torah, in aggiunta a questo, un altro concetto, sempre simile, Lot Tev Mitzri, non puoi rinnegare, rigettare un egiziano che vuole convertirsi. Mentre un moabita non può convertirsi, mentre un midianita non può convertirsi, mai. Mentre una malechita deve essere distrutta, la tribù di Amalek, mentre... La Torah ci dice che il Mitzri può convertirsi dopo 3 generazioni. Dopo 3 generazioni l'egiziano può diventare ebreo. Perché? Come mai l'egiziano così c'è molto più tollerato degli altri popoli? Perché siamo stati ospiti da loro. Quando tu sei ospite da qualcuno, devi essere riconoscente, devi sempre essere vicino a lui. Allora tu devi essere, come manifestiamo la nostra onestà, la nostra riconoscenza verso l'Egitto? Noi diciamo agli egizi, guardate, se voi vi convertite, dopo 3 generazioni potete diventare ebrei. Attenzione, parliamo di veri egiziani. Ma oggi gli egiziani di oggi qui non sono più gli egiziani di una volta. Magari qualcuno è rimasto. Si dice che i copti sono i discendenti degli egiziani di una volta, comunque non è importante. Importante il concetto cos'è? Che un egiziano, anche se lui ci ha torturato, lui può convertirsi dopo 3 generazioni. Noi eravamo loro ospiti, dobbiamo essere riconoscenti. Ma che ospitalità era questa? Prendevano gli uomini, li facevano fare lavoro delle donne, li facevano cucire, stirare. Prendevano le donne, li facevano costruire le case, li massacravano. E poi prendevano il faraone perché, siccome era diventato un po' lebroso, il dottore gli aveva dato di fare un bagno nel sangue. Un vero bagno di sangue era, perché prendeva 150 bambini la mattina, li uccideva, e 150 la sera, ovviamente ebrei. Invece di buttare nel Nilo, diceva, prendiamo qua. E così lui faceva il suo bagnetto nel sangue per la sua pelle delicata. Questa è l'ospitalità che ci hanno dato? Che ci hanno massacrato? Sì, dice la Torah. Se tu sei stato sulla loro terra, hai mangiato su quella terra, hai vissuto su quella terra, ti ha distrutto, ti ha picchiato, ti ha schiavizzato, tutto quello che c'è, deve essere riconoscente comunque. Guardate, Amalek, noi non siamo stati nella sua terra, non abbiamo mangiato niente da lui. Non abbiamo pietà verso Amalek. Amon e Moab, non c'è problema perché non abbiamo mangiato, non abbiamo vissuto, niente. L'egiziano invece non è così. E siccome l'egiziano abbiamo vissuto da lui, la gratitudine ci insegna che non dobbiamo ignorarlo. Dice il Talmud, se c'è un pozzo dove tu bevi da esso, prendi l'acqua, non hai il diritto di buttare un sasso dentro a questo pozzo. Perché tu bevi da questo, non rigettare qualcosa che ti aiuta. In italiano potremmo dire non sputare nel piatto che stai mangiando. E questo è molto importante, la Torah ci dice, il Talmud ci insegna cosa può capire un pozzo. Un pozzo è un minerale, e poi butto una pietra, il pozzo è fatto di pietre, che cosa cambia? Ci dice la Torah, se un pozzo che non capisce, non ha intelletto e non ha libero arbitrio, tu non hai il dovere di rispettarlo, e siccome tu bevi adesso non buttarci un sasso? Questa ragione, noi impariamo quanto sia importante essere riconoscenti e non sputare il piatto che hai mangiato. Non andare a buttare un sasso nel pozzo così. Dice il Sefer HaChinuch, per quale ragione abbiamo il dovere di rispettare i nostri genitori? Come mai? Perché Sefer HaChinuch è un libro molto, molto semplice. Ogni mitzvah dà una spiegazione logica semplice. È vero che le mitzvah le dobbiamo osservare non solo perché hanno la spiegazione alla logica. È vero che molte hanno delle spiegazioni mistiche elevatissime. Lui invece dà una spiegazione basilare però le mitzvah, Sefer HaChinuch, uno dei primi dei libri, dei propri, dei primi Shonim, addirittura si dice che ancora prima. Ebbene, Sefer HaChinuch dice, per quale ragione abbiamo il dovere di rispettare i nostri genitori? Dice Sefer HaChinuch, perché la base della vita è la gratitudine. E quando una persona ha ricevuto la vita, è stato educato, è stato mantenuto dai suoi genitori, ha il dovere costantemente di essere riconoscente e di ricambiare i suoi genitori. Ed è per questa ragione, dice Sefer HaChinuch, che la Torah ci ha dato la mitzvah di Kibud Av Va Em in modo di ricordarci, di riconoscere e di essere grati verso i nostri genitori. Poi ci saranno delle spiegazioni più mistiche, più profonde, eccetera, eccetera. Uno potrebbe dire, ma sì, ma i genitori mi hanno fatto nascere, così quando loro invecchiano io potrò aiutarli, così loro avranno qualcuno a cui dare l'affetto, così qua, così là, per questa ragione, per... Ci sono 100 ragioni per giustificare, la cosa non cambia. Senza i genitori, tu non saresti in vita. Senza i genitori non saresti educato a questo livello. Alla fine devi essere riconoscente e devi essere prendere atto che tutto quello che hai grazie ai genitori e per questo devi cambiare loro. Devi sempre rispettarli. E noi sappiamo che il rispetto verso i genitori è legato al rispetto verso Hashem. Per questo il rispetto dei genitori è scritto nella tabella nel quinto comandamento, che è l'ultimo di destra, perché lì si parla del nostro rapporto con Hashem, per cui anche il rispetto verso i genitori, la gratitudine verso i genitori, ci deve ricordare una gratitudine verso Hashem, che ha creato il mondo, che ci dà da mangiare, che ci dà la salute, che ci dà tutto. Per cui, chi ha gratitudine verso i genitori, alla fine avrà gratitudine verso Hashem. Chi non ha gratitudine verso Hashem, non ce l'ha neanche verso i suoi genitori, perché Hashem e i genitori sono i tre soci che hanno portato la persona a nascere. Una volta a New York, un rabbino, che non stava molto bene, è stato aiutato da un autista di un autobus che si è fermato, è andato giù, l'ha preso su, l'ha portato, l'ha messo, l'ha fatto. Questo qua era incredulo. Ha scritto una lettera al vostro autobus in questo giorno, che partiva da qua, andava lì, così, quest'ora così, mi ha aiutato, mi ha fatto una cosa incredibile, non posso... L'autista risponde al rabbino e dice, rabbino, grazie, veramente sono riconoscente, grazie a te io adesso sono, mi hanno dato un aumento di posizione, qua e là, eccetera, eccetera. Non so come ringraziarti, veramente non dovevi. Una mente normale, una persona direbbe, beh, ok, ha fatto il suo dovere, mi hai pagato per questo. Sì, è pagato per girare in alto, non per fermarsi, scendere giù, aiutarti, eccetera. Questo lo fa perché lui è una persona degna di essere una persona. È un gentleman. E quando una persona fa una cosa, anche se lui è pagato per farla, ma la fa in maniera di più del solito, è degna di ricevere delle ricompense, dei riconoscimenti, dei ringraziamenti verbali. Questo è quello che noi impariamo, che dall'amore, dal ringraziamento, dalla riconoscenza verso gli uomini arriviamo a riconoscere Hashem, che è luce della vita. È vero, le persone sono pagate per fare quella cosa lì, però questo non toglie il fatto che comunque quello lì ha fatto un atto speciale. Gli egiziani ci hanno tenuto in Egitto per il loro interesse, per schiavizzarci, per farci costruire le città, però noi abbiamo vissuto lì alla fine. Abbiamo mangiato, abbiamo dormito lì, dobbiamo essere riconoscenti agli egiziani. Chi ger hait b'eretz Mitzrayim. Voi eravate gli stranieri, dovete ringraziarli. Dice il Talmud, un buon ospite cosa dice? Risponde il Talmud, un buon ospite dice, ah, come è bravo il padrone di casa, come mi vuole bene, guarda che tavola imbandita che mi ha preparato. Poi dice, un buon ospite, guarda quanta carne ha messo, quanti piatti ha preparato. guarda quanto è buono il vino in abbondanza. Tutto quello che ha fatto il Balabait, il padrone di casa, l'ha fatto solo per me, incredibile. Un cattivo ospite invece cosa dice? Chiede il Talmud. Ma cosa ha fatto per me il padrone di casa? Cosa ha fatto? Tanto lui lo stesso mangiava, ha fatto lo stesso pasto. Cosa ho mangiato io? Ho mangiato un pezzo di pane. Cosa ho bevuto? Un mezzo bicchiere di vino, un po' di carne, non ho fatto niente. E poi, dice un cattivo ospite, tutta la fatica che ha fatto per sé. Ha fatto per i suoi figli, per sua moglie, per se stesso. Questo è un cattivo ospite. Un buon ospite riconoscente apprezza, dice come bravo, ogni cosa che vuole. Cos'è la differenza tra un cattivo ospite e un buon ospite? Il cattivo ospite prende tutto per scontato, tutto gli è dovuto. Automaticamente, appena qualcuno ti fa un favore, per te era un dovere. Normalissimo. Non c'è bisogno che io lo ringrazi, faccio... è normale, lui deve farlo. Invece un buon ospite non prende niente per scontato, ogni cosa che gli si viene data ringrazia. Questo è un buon ospite. Ebbene, alcuni dicono cosa vuol dire un buon ospite? È uno che dice, ah, com'è bravo, quanto ha faticato per me. Il cattivo ospite dice, ah, com'è cattivo. Alcuni dicono, cos'è il nesso? Cos'è il significato di questo buon ospite? Uno dice la verità, ha fatto per se stesso, ha fatto anche per me, perché deve essere considerato cattivo? Ebbene, dei commentatori dicono così. Un buon ospite si riferisce a una persona che vive in questo mondo. E noi siamo creature di Hashem e lui è il padrone di questo mondo. Un buon ospite, noi siamo ospiti in questo mondo, dice che cosa? Come bravo Hashem, guarda, Hashem com'è gentile con me, mi ha dato la salute, mi ha dato questo, mi ha dato quello, mi ha dato una casa, una macchina. Mamma mia, come sono, devo essere riconoscente. Cosa dice un cattivo ospite? Va bene, cosa ha fatto Hashem per me? Ha messo questo albero? Mi dà fastidio questo albero, invece di dire, ah, mi fa dell'ombra, no, guarda l'altro negativo. Quando uno vuole essere negativo, ogni cosa lo può vedere negativamente. E questo è quello che noi impariamo. Per questo un ospite che è buono non dà niente per scontato e apprezza tutto quello che gli si dà. E da quando uno è riconoscente verso l'ospite in casa di qualcuno, diventa riconoscente verso l'ospite del mondo che è Hashem, che siamo tutti i suoi ospiti. Quando uno è ingrato verso l'ospite materiale, fisico, l'uomo umano, diventa ingrato verso l'ospite divino, verso Hashem. E quando uno è ingrato, qualsiasi cosa gli si dà, ah, questo l'ha fatto per lui, questo l'ha fatto per questo l'ha fatto per quell'altro, e si dimentica quanto Hashem ci vuole bene ogni momento. Quanto lui vorrebbe Hashem, che noi fossimo grati, che noi facessimo le mitzvot, studiassimo la Torah, quanto noi siamo... Abbiamo il dovere di ricambiare la Shem dopo tutto quello che lui ci dà. Questo è il minimo che possiamo fare. Per cui uno che è cattivo ospite dice, perché devo mettere il filino la mattina? Va bene, mi sono alzato la mattina, va bene. Perché devo fare le mitzvot? Cosa ha faticato così tanto la Shem per me? Lui ha voluto creare un mondo per se stesso, perché ha voluto fare del bene alle persone, perché come dice lo Zohar, perché chi ama fare il bene ha bisogno di qualcuno a cui fare il bene. Quando uno è ingrato a qualsiasi cosa, tutto gli è dovuto. Ebbene nella vita, cari amici, parliamo quando la moglie cucina una cena, un dipendente ti fa una cena, uno dice mangia e non sa dire grazie, dice ma il mio dipendente l'ho pagato per questo, dov'è il tuo dipendente? Hai pagato, giusto? Ma lui comunque ha faticato perché lui verrà anche pagato, ma la sua fatica comunque merita un ringraziamento, perché senza quella fatica tu non mangiavi. Non bisogna mai prendere per scontato che la moglie deve cucinare, che la moglie deve fare questo. Bla bla bla. È vero che la moglie fa le cose anche per se stessa, allora la fa cucina per se stessa, allora ha cucinato anche per me. Ma senza la sua fatica io non avrei mangiato. Sei rimasto senza mangiare. Ma tutto questo funziona quando uno impara a essere riconoscente, a essere ingrato e a non pensare che tutto gli è dovuto. Allora tutto il mondo cambia, tutto il mondo diventa diverso. La mattina noi diciamo Modeani le Fanech, grazie Hashem. Ci ha ridato la Neshama. Durante la notte la nostra Neshama va da Hashem, dà un resoconto delle nostre azioni giornaliere, e Hashem la valuta, la giudica, gli dà una risvegliata, la pulitina, la rimanda giù in questo mondo. E noi iniziamo la giornata come? Modeani le Fanech, grazie Hashem. Noi iniziamo ogni giorno della nostra vita come? Con un atto di gratitudine e di riconoscenza. Modeani! Poi tutto il giorno dobbiamo vivere con questo Modeani, cioè tutta la giornata è la conseguenza del Modeani della mattina. Quando uno inizia la giornata col piede destro, capendo che non tutto gli è dovuto, perché Hashem non deve ridare la Neshama, non è per niente scontato che uno deve rialzarsi con la Neshama, perché? Perché Hashem ci ridà la Neshama se noi siamo meritevoli. Se noi la trattiamo bene, perché quando qualcuno ti impresta una macchina e tu gliela graffi tutta e gliela rovini perché la guidi male, se ci ridami la macchina che ti è prestato, Hashem ci presta l'anima e noi la maltrattiamo, la roviniamo, la sporchiamo e poi pretendiamo che Hashem ce la ridà il giorno dopo. No, Hashem non ha, niente ci è dovuto, Hashem non ha il dovere di ridarcela. Ma siccome Hashem è così buono e ci vuole così tanto bene, ce la ridà lo stesso. Attenzione, non diamo questo per scontato, perché ogni mattina ci ritorna la Neshama, diventa routine, ogni giorno il sole sorge, allora è scontato. E ogni giorno la Neshama viene nel nostro corpo, allora è scontato, tutto è scontato, non bisogna mai ringraziare Hashem. No, dice il Talmud, Modeani le Fanecha, la prima cosa che devi fare è iniziare con gratitudine e riconoscenza, in modo che tutta la tua giornata continuerà con questa riconoscenza, con questo comportamento giusto, equilibrato, che niente ti è dovuto. E così quando noi apprezziamo davanti agli uomini, arriviamo a apprezzare davanti a Hashem e riconosciamo la sua grandezza e diventiamo delle persone corrette, persone equilibrate. Quando noi apprezziamo davanti a Hashem, dobbiamo imparare anche a apprezzare davanti agli uomini. Niente esclude niente, e tutto bisogna ha un significato, niente è scontato, niente è dovuto. La parasha di questa settimana ci racconta come le prime tre piaghe Moshe Rabbeinu non le ha potute eseguire, le ha dovute fare Aaron. La parasha di Vera dice: quando il Nilo doveva diventare sangue, Hashem dice a Moshe Rabbeinu, vai a dire a Aaron di picchiare il sangue, di picchiare il fiume e farlo diventare sangue. Perché? Come mai Aaron? Moshe è lui il messaggero che deve eseguire le piaghe, sì è vero, ma Moshe non può dimenticarsi cos'è il Nilo per lui che gli ha salvato la vita e non deve dimenticarsi che lui sarebbe morto se non perché la sua cesta è stata messa sul Nilo e Batia l'ha trovata e gli ha salvato la vita. Per questa ragione Moshe non può colpire il Nilo. Ma sono già passati tanti anni, sono passati 80 anni, quante cose sono cambiate da allora, quanti riconoscimenti ha fatto Moshe Rabbeinu al Nilo, non è mai sufficiente. Ti ha salvato la vita? Non c'è proporzione. Mi ha salvato fino a questo punto, io devo riconoscere fino a questo punto. Non c'è. Non è una cosa logica. Non è un commercio, un business. La riconoscenza. Non ha limiti la riconoscenza. Come dicevamo prima. La seconda piaga, di nuovo la stessa cosa. Da dove vengono fuori le rane? Dal Nilo. Bisogna picchiare il Nilo. E bisogna farlo uscire dal Nilo, ma il Nilo le ha salvato la vita, allora lui non può fare eseguire la seconda piaga delle rane. Arriviamo alla terza piaga, E di nuovo, chinin, pucci, bisogna picchiare la terra. Userebbe non può picchiare la terra, la sabbia. Perché? Perché quando Moshe Rabbeinu si trovava nella terra di Goshen ed era stato mandato dal faraone per controllare cosa stava succedendo ai suoi schiavi ebrei che costruivano le sue città, vede come un egiziano si comporta male, come maltrattava un ebreo perché lui voleva prendere sua moglie, allora lo maltrattava, lo frustava, lo proprio massacrava di botte. Viene Moshe Rabbeinu, uccide e lo nasconde sottoterra. Poi va bene, lo vedono da Tan Aviram, vanno a spiare su di lui e va bene, Moshe deve scappare. Però, cosa vediamo? Che siccome la terra ha salvato Moshe Rabbeinu dall'uccisione dell'egiziano e nessuno se n'è accorto, se no perché quei due che sono venuti a spifferare i due da Tan Aviram, Moshe, essendo stato salvato dalla terra, che lui è riuscito a nascondere il corpo del egiziano, lui non potrà picchiare la terra e far uscire le pulci. Perché? La riconoscenza è la base dell'ebraismo. È il primo precetto in assoluto. Il Sefer HaChinuch che vi ho citato prima dice che il rispetto dei genitori è legato al concetto del riconoscimento, il rispetto dei genitori, lui dice la cosa più abominevole, più brutta, una persona non è riconoscente a chi l'ha aiutato. Oggigiorno ci sono delle persone che dicono, ah sì, la mamma, i genitori, li mettiamo in casa, li mettiamo in ospedale, li mettiamo qua, li mettiamo, non voglio rovinarmi la vita, la salute, la famiglia, qua e là. La Torah ci dice, tutto questo non sta in piedi, non è vero. Non è corretto pensare così. Così come Moshe Rabbeinu, che doveva fare le 10 piaghe, lui ha dovuto rinunciare all'esecuzione delle prime tre, e così in ogni cosa nella vita bisogna essere sempre riconoscenti, sempre grati, mai dare niente per scontato, e in particolare sicuramente noi arriveremo a essere grati verso Hashem, che ci dà tutto, ci dà la vita, ci dà tutto quello che noi necessitiamo, e sicuramente ci porterà presto la Geulah Shlema. Così come questa parasha è la prima parasha della redenzione di Am Israel, sicuramente in questa parasha, in questa settimana, sentiremo presso la redenzione di Am Israel. Mashiach arriverà presto a redimerci da questo galut, immediatamente, mamash, vi mirebbe meno, amen.